Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Cora. In questi giorni il Regno Unito è al centro dell'attenzione mediatica per l'incoronazione di Re Carlo III, ma c'è un'altra storia di cui si sta parlando moltissimo nel Regno Unito e che vale la pena raccontare perché coinvolge una delle sindromi più misteriose nel mondo della medicina e ci aiuta a riflettere su quanto dietro a malattie raccolte fondi, sapientemente condivise sui social, e sapete bene quanto mi batta su questa causa, ci possa spesso essere una truffa raccontata molto bene e talvolta, come in questo caso, con un epilogo tragico. Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è il Sottosopra, un podcast di Cora Media. Meghan Bari aveva solo 17 anni quando nel 2012, insieme alla madre Jean, ha fondato l'associazione Believe in Magic. La giovane diceva di essere malata, di avere un cancro al cervello e per questo decide di dedicarsi a esaudire i desideri di bambini gravemente malati come lei, ottenendo il sostegno di numerosi personaggi dello spettacolo come Taylor Swift, Ed Sheeran e di quella che ai tempi era la celebre boy band del mondo, la più celebre boy band del mondo, gli One Direction. Believe in Magic, la loro associazione, diventa presto un nome familiare nella comunità del cancro infantile britannico, organizzando raccolte fondi, inviando regali ai piccoli sottoposti alle terapie, organizzando viaggi, insomma regalo a Disneyland. Meghan, questa appunto ragazzina con il cancro, è adorata da tutti coloro che aiuta a sua volta, diventa un punto di riferimento, un'ispirazione per tanti bambini e riceve un premio dall'allora primo ministro britannico David Cameron, che l'ha elogiata per il suo straordinario coraggio. Al culmine del successo di Believe in Magic, però, Jean annuncia che il tumore al cervello di sua figlia Meghan purtroppo era peggiorato e che aveva bisogno di raccogliere ben 120.000 sterline per un trattamento salvavita di emergenza negli Stati Uniti. I suoi sostenitori si sono quindi precipitati, preoccupatissimi in loro aiuto e hanno raggiunto, pensate, l'obiettivo in meno di 48 ore, cioè in due giorni hanno raccolto 120.000 sterline. I continui appelli condivisi sui social da Meghan e dalla madre hanno però insospettito i genitori di altri bambini malati di cancro. In particolare Joanne, che l'aveva incontrata a un evento di beneficenza per bambini malati con suo figlio Corey, ha notato che gli appelli per la raccolta fondi per il trattamento appunto di Meghan mancavano di molti dettagli. Anche Joanne aveva raccolto in passato 250.000 sterline per un trattamento all'avanguardia negli Stati Uniti, appunto per suo figlio, ma dopo aver ricevuto una diagnosi di neuroblastoma. Per questo, come ha dichiarato al Times, l'appello le sembrava un po' strano perché non erano citati né medici né ospedali, non c'era il resoconto delle spese, insomma era tutto molto molto fumoso. La donna decide quindi di parlarne con tre amici ai cui figli era stato diagnosticato un cancro, ma inizialmente hanno deciso di non andare troppo a fondo perché un po' intimoriti, insomma accusare ingiustamente qualcuno di mentire su un tumore al cervello in più di sua figlia era impensabile, era assurdo, era doloroso, ma era anche rischioso. Ma all'ennesima richiesta di soldi e dopo aver tentato inutilmente di ricevere risposte da Jean, quindi sull'ospedale, sul tipo di trattamenti che doveva ricevere sua figlia, una di queste amiche appunto di Jean, Joanne, arriva a fingersi una giornalista che voleva scrivere una storia di Meghan. Quindi Joanne e il gruppo di amici decidono di iniziare a indagare seriamente su Believe in Magic. Uno dei genitori addirittura arriva a utilizzare le proprie competenze informatiche per capire dove fossero Jean e Meghan mentre appunto raccontavano di essere in un ospedale in America a fare queste cure, no? E invece scoprono che stavano aprendo le email non da un ospedale ma da un hotel di lusso a Disney World, più precisamente a Orlando in Florida. Poche settimane dopo, Meghan e sua madre Jean sbarcarono dal transatlantico Queen Mary al molo di Southampton, quindi dovevano appunto tornare dopo i trattamenti. Secondo Jean erano state fortunate a tornare insieme perché per tutta l'estate la donna aveva chiesto ai sostenitori di aiutarla a raccogliere fondi, spiegando che Meghan aveva 16 fonti di infezione e una grave sepsi e i medici le avevano dato il 10% di probabilità di sopravvivenza. Quindi insomma era chiaro che la situazione era molto grave e che Meghan rischiava di morire. Fortunatamente, così raccontavano le due, grazie all'affetto e alle donazioni, le condizioni della ragazza si erano stabilizzate e gli specialisti in Florida le avevano permesso di tornare a casa, appunto armata di 5 casse di kit medici e di un enorme concentratore di ossigeno. Ma ad aspettarle al terminal delle navi da crociera non c'era una folla di sostenitori con le bandierine, con gli striscioni, ma un investigatore privato pagato da Joanne, ormai determinata a scoprire la verità su madre e figlia. Le foto scattate dall'investigatore mostravano Meghan e Jean che scendevano dalla nave come una coppia di turiste felici, non certo come una coppia di mamma e figlia reduci da un ricovero molto lungo. Non c'erano bombole di ossigeno. Secondo l'investigatore stavano ridendo e chiacchierando mentre passavano davanti ai facchini spingendo carrelli per bagagli pieni di valigie. Armati di queste nuove prove, i genitori preoccupati quindi contattano le autorità, ma sembrava che nessuno, insomma, volesse intervenire. Così hanno deciso di creare un gruppo Facebook chiamato La Verità, appunto, su Meghan e Jean, dove hanno condiviso le loro scoperte. Ma la maggior parte dei sostenitori, insomma, era incredulo, si rifiutava di crederci. Molti avevano visto in prima persona le cattive condizioni di salute di Meghan e la madre postava costantemente foto della figlia con tubi endovenosi nel braccio, medicine, insomma, la bambina a letto. Tutto faceva pensare che, insomma, le due fossero sincere. Joanne è stata bombardata a quel punto da messaggi di odio perché, appunto, ha fatto la figura di quella che sospettava e aveva dubbi in una situazione così tragica, ma era assolutamente sicura di aver fatto la cosa giusta per tutta la comunità di genitori che ogni giorno si trovava ad affrontare la malattia dei loro bambini e che soprattutto raccontava la tragica verità. Poi, il 28 marzo 2018, il telefono di Joanne squillò. Meghan era morta in un ospedale di Londra, quindi Meghan, la figlia appunto di questa donna che per anni aveva raccontato della sua malattia, era morta in un ospedale londinese. Per i sostenitori di Meghan c'erano pochi dubbi su di chi fosse la colpa. È stata perseguitata a morte, ha scritto un utente su Facebook. Ma la causa della morte della ragazza non era chiara e così è stato coinvolto un coroner per indagare sull'accaduto. Secondo i medici chiamati a testimoniare al processo, Meghan era stata sicuramente malata, quindi una malattia di fondo c'era. Negli anni aveva sofferto di diverse condizioni, tutte in teoria gestibili, ma nessuno, attenzione, parlava di tumore, quel tumore al cervello di cui parlava sua madre Jean. Secondo il patologo forense, il suo cervello era morfologicamente normale. Diversi medici però hanno elencato altri dettagli molto preoccupanti. Uno aveva dubbi sulla proprio validità, verità della storia medica di Meghan. Un altro ha notato che Meghan era dipendente da oppiacei e ha ripetutamente saltato le visite di controllo, cambiando continuamente medico. Quindi non c'era un medico che conoscesse tutta la storia clinica di Meghan dall'inizio. In tutto questo, i figli maggiori di Jean, avuti da un precedente matrimonio, hanno evidenziato come la madre avesse sempre avuto uno strano rapporto con la malattia. Una delle figlie, Rachel, fu colpita da un'eruzione cutanea che le causò problemi ai reni. Nel corso degli anni le sue condizioni sono peggiorate e ha avuto bisogno di un trapianto. Dopo la morte di Meghan, quindi della sua sorellastra, Rachel aveva vividi ricordi di essere stata nutrita con tazze e tazze di Bovril salato da bambina, una sorta di estratto di carne che si usa generalmente per aromatizzare i pasti, anche se l'alto contenuto di sale è qualcosa che dovrebbe essere evitato, naturalmente, se si hanno problemi ai reni, e comunque, insomma, andrebbe utilizzato in piccolissime dosi. In un'intervista alla BBC ha dichiarato: questa ex bambina, insomma, con questo problema ai reni, solo io dovevo mangiarlo, quindi è stata una cosa deliberata? Insomma, inizia a dubitare anche lei della madre. Un'altra figlia, Kate, ricorda che lei e i fratelli si sentivano in pericolo durante le cene di famiglia quando erano bambini. Jean voleva che uno di noi avesse un incidente, dissero. La madre ammucchiava precariamente barattoli in cima a credenze vuote che rotolavano e colpivano il tavolo da pranzo così spesso che era coperto addirittura di ammaccature e buchi, e quindi rischiavano seriamente di fare male ai bambini intorno al tavolo. Lo so, sembra tutto incredibile, ma queste sono le testimonianze dei figli di Jean. Nel 2017, un anno prima della morte di Meghan, la Charity Commission ha aperto un'indagine su Believe in Magic a seguito di diverse segnalazioni, scoprendo che più di 100.000 sterline non erano state contabilizzate e che il denaro dell'ente di beneficenza era stato trasferito sul conto bancario, indovinate di chi? Proprio di Jean. Nel 2020 l'ente di beneficenza è stato sciolto e Jean ha accettato di non essere un'amministratrice o insomma in una posizione dirigenziale di alto livello in nessun ente di beneficenza per 5 anni. Nel novembre 2022 il Kingston Council ha pubblicato una rara indagine su casi in cui le persone potrebbero aver mentito alle autorità. Come di consueto i nomi sono tutti cambiati, ma considerando gli elementi presenti nel testo è indubbio che si tratti del caso di Meghan e Jean. Il documento si conclude sottolineando che, nonostante in questo caso non ci sia una diagnosi formale di malattia, diciamo, fabbricata o indotta, la presentazione e la conclusione del medico legale portano tutti i soggetti coinvolti a pensare che probabilmente si trattava proprio di una malattia fabbricata o indotta. Questo documento non suggerisce che la malattia fabbricata o indotta abbia causato la morte di Meghan, cita la causa della morte indicata nell'inchiesta del medico legale, quindi aritmia cardiaca dovuta a steatosi epatica. Quello di Jean potrebbe essere un caso di sindrome di Munchausen per procura, una patologia in cui i pazienti lamentano dei sintomi pur essendo perfettamente sani. Le persone fingono di essere malate o fingono che lo siano i propri cari, ecco, in questi casi si parla di sindrome per procura, e i cari in questo caso sono quasi sempre i più facilmente manipolabili, quindi spesso figli piccoli, e per molte ragioni. Alcuni lo fanno per soldi, a volte è un desiderio di essere ascoltati o accuditi, per i genitori può essere il desiderio di essere l'eroico badante. A volte è un po' un mix di tutte queste cose, è anche complesso comprendere quale sia, diciamo così, la motivazione prevalente. Per Meghan e Jean un motivo potrebbe essere stato quello di gestire un'organizzazione di beneficenza molto amata. Il fatto che Meghan avesse lei stessa un tumore al cervello potenzialmente letale potrebbe aver aiutato appunto l'associazione Believe in Magic a raggiungere più bambini, più contatti, più fama. A un evento Believe in Magic, un ex amico ricorda che Jean disse: più Meg è malata, più attenzione riceviamo, più soldi guadagniamo. La sorella di Meghan, Kate, pensa che il tumore al cervello e Believe in Magic siano stati in parte guidati dal desiderio di frequentare addirittura le celebrità. Dopo aver ripetutamente menzionato i membri degli One Direction su Twitter, la band è diventata sostenitrice dell'ente di beneficenza, permettendo proprio a Meghan e a sua madre di incontrare la band e altre star. Insomma, avere questa associazione apriva moltissime porte e anche, insomma, rendeva facili contatti con i famosi. Questa storia però non è un unicum, basti pensare al caso di Gypsy Rose Blanchard, arrivata al punto di uccidere la madre di Dee, che fin da quando era piccola l'aveva convinta di essere gravemente malata, raccogliendo fondi in tutti gli Stati Uniti. Nel 2013 l'influencer australiana Belle Gibson aveva guadagnato follower e popolarità raccontando la sua battaglia contro il cancro, sostenendo di curare la propria malattia principalmente con uno stile di vita sano basato su un rigido programma che i follower potevano seguire acquistando il suo libro o scaricando la sua app. Un'inchiesta della BBC ha svelato però che la Gibson non era veramente malata, aveva truffato i suoi follower e per questo il governo australiano l'ha multata per $410.000. Qualche mese fa Madison Mary Russo, una TikToker statunitense 19enne, è stata arrestata per truffa per aver finto di avere bisogno di cure per un cancro al pancreas e un tumore alla colonna vertebrale, intascando oltre $37,000 in poco tempo. Storie di questo tipo non fanno altro che sminuire cause importanti, gettando una triste ombra di sospetto su chiunque poi parli della propria malattia online, voglia condividere e magari anche aiutare davvero gli altri. La storia di Jean e Meghan è stata portata alla luce grazie a una madre che non si è arresa e che più volte ha dichiarato: non voglio che le persone vengano derubate, soprattutto non nella comunità del cancro. Per questo non dovremmo farci coinvolgere emotivamente da tutto ciò che vediamo attraverso uno schermo. Vi ricordo in Italia il caso Paolo Palumbo, di cui mi sono occupata. Insomma, adesso suo padre sta patteggiando perché appunto aveva raccontato di dover raccogliere dei soldi per delle cure in Israele e non era esattamente così. Quindi bisogna chiedere maggiori informazioni e rendicontazioni, e queste richieste non significano sminuire la malattia, ma anzi significa proteggere le persone realmente malate da chi vuole guadagnare da situazioni dolorose che avrebbero bisogno non di bugie ma di essere tutelate. Il Sottosopra è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo.